La tecnologia non sempre è affidabile, La volta scorsa il tom-tom della mia macchina mi ha guidato in via di Corticella. Questa volta inesistente quell'indirizzo. È scomparso l'indirizzo di via di Corticella. Non siamo riusciti a trovarla. Io non so mai a quale uscita uscire dalla tangenziale, e quindi ho chiesto aiuto. Bene, grazie a Dio che c'è il telefono. Bene, oggi, visto che vengo poco, tutte le volte cerco sempre di concentrare parecchio per equipaggiare il popolo di Dio, il popolo dei santi, con gli strumenti necessari per affrontare tutte le sfide che abbiamo nella nostra vita. La nostra vita è una palestra, è una sfida costante, è una scuola, e abbiamo bisogno di avere degli strumenti per poterla affrontare correttamente, e la parola del Signore ci dà questi strumenti. E dunque oggi vorrei cominciare prima con una parabola, poi giusto qualche riflessione e poi entriamo dritti nell'argomento. La parabola di Gesù è Matteo 18, e dal verso 23, e quando Gesù usa una parabola, la parabola la utilizza sempre per spiegare il regno di Dio. E il regno di Dio è la condizione di cuori che sono sottomessi al governo di Dio, al cuore di Dio, allo stile della vita di Dio. Quindi Gesù vuole sempre insegnarci a vivere secondo uno stile che non ci è familiare, per il quale non abbiamo una naturale inclinazione. Lo stile di Dio è opposto allo stile della nostra carne, del nostro modo di essere, di vivere la vita. E dunque Gesù parte con questo, questa riflessione, dicendo al versetto 23, Matteo 18, 23, perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi avere anche tu pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Della serie chi la fa l'aspetti, vero? Il paragone qua è enorme, insomma, 10.000 talenti contro 100 denaro. Oggi è difficile poter stabilire il valore dei 10.000 talenti, perché c'erano i talenti d'oro e i talenti d'argento che avevano dei valori diversi a quei tempi, però 10.000 talenti potevano rappresentare svariate decine di milioni di euro di debito. Certo che chi ha un debito del genere, mamma mia, 100 talenti poteva essere intorno a qualche migliaio di euro, 1.000 euro, 2.000 euro. Quindi potete vedere il paragone. Ora, perché utilizzo questa parabola? Perché noi ci troviamo tutti a vivere con gli altri. E quindi vorrei dare come titolo di questa riflessione: noi e gli altri. Ora, Noi tutti abbiamo tante qualità, tanti doni, tante abilità, varie intelligenze, varie capacità, varie abilità, però abbiamo anche difetti. Abbiamo anche idee diverse, abbiamo stili di comportamento diversi, modi di parlare diversi. Insomma, siamo tutti diversi gli uni dagli altri. E non siamo d'accordo su tutto. E non tutti i modi di vivere, di comportarsi, di parlare, di pensare, di ragionare ci ritroviamo d'accordo o ci piace. Per cui quello che accade è che noi facciamo delle valutazioni, permettetemi anche il termine, dei giudizi su quello che gli altri fanno, quello che gli altri pensano, quello che gli altri dicono e sullo stile di vita degli altri. Solo che questa nostra tendenza a giudicare tutto quello che accade intorno a noi ci espone a dei gravi pericoli. Allora, io vorrei parlarvi un po' di queste problematiche, della difficoltà che abbiamo di fare le valutazioni giuste per i comportamenti degli altri, per le convinzioni degli altri, e poi come porci davanti ai limiti, difetti, problemi causati dagli altri. Tante persone possono, volontariamente o involontariamente, contrarre dei debiti con noi. Ci possono deludere, avevamo delle aspettative che si vanno deluse, ci possono ferire, ci possono amareggiare, ci possono irritare, ci possono calpestare, ci possono schiacciare. Possono accadere tanti fatti nella nostra vita che provocano delle reazioni dentro di noi. La nostra emotività viene toccata, viene, resa ipersensibile, viene irritata, viene amareggiata. E troppe volte nella Chiesa facciamo fatica a discernere il corpo di Cristo nel fratello e nella sorella. Guardate tutte le divisioni che ci sono all'interno della Chiesa. Forse siamo l'organismo più diviso che esista. Come mai? Perché? Perché non sappiamo gestire le diversità. Non sappiamo gestire le convinzioni diverse. Se voi passate un po' in rassegna le varie correnti spirituali che ci sono nella Chiesa, troverete la stessa Bibbia dappertutto. Una sola Bibbia, ma tante sensibilità, a volte interpretazioni, comprensioni diverse. Già soltanto tra noi evangelici. Siamo tutti evangelici costruiti sulla riforma, sulla salvezza per grazia, però quanti comportamenti diversi, quanti stili di vita diversi, quanti modi di vivere gli insegnamenti della parola di Dio diversi. E non va bene che sia così? Per queste cose ci dividiamo. Gli uni parlano in lingue, gli altri ritengono che non sia più per oggi, ci dividiamo. Gli uni ritengono che le donne devono mettere il velo sulla testa, gli altri pensano che questa era una questione culturale, ci dividiamo. Uno c'è un pastore un po' rumoroso quando predica, l'altro è un pastore sommesso, ci dividiamo. Ci sono delle persone che sono andate via nella nostra comunità, sapete per quale ragione? Perché la lode è un po' troppo rumorosa. E preferiscono una lode, un'adorazione tranquilla, dove ci si può concentrare, si può essere tranquilli. Per questi motivi qua ci dividiamo. Fratelli che si volevano bene, che hanno condiviso il pane e il calice, che discernevano il corpo di Cristo, e ci dividiamo. Non parliamo degli evangelici cattolici, per carità, la grande Babilonia, no? L'anticristo. Cioè le posizioni variano, E chiaramente poi ci critichiamo, ci giudichiamo gli uni gli altri, perché alcuni certamente commettono, a nostro avviso, errori. E noi commettiamo, all'avviso degli altri, errori. Tutti sbagliamo, in continuazione. E quindi ci giudichiamo in continuazione per i nostri errori. Ma tutti sbagliamo? È proprio così che tutti sbagliamo? Commettiamo tutti errori? Siamo tutti qua, come devo dire, deviati? Che cos'è che non va in tutta questa diversità? Ora io vorrei dirvi, considerate un solo albero. Ecco, gli alberi che ci sono qua. Osservate le foglie di quell'albero. Hanno tutti la stessa forma. Ma non ce n'è una che è uguale all'altra. Non una! Ci saranno quante foglie su un albero? 10.000. Non una è uguale. Poi quando guardate invece un bosco, vedete tutti quei colori variopinti, il verde scuro, il verde chiaro, il verde adriatico, il verde arancione, il verde marrone, il verde blu, tutti questi colori straordinari. Cioè Dio, quando ha creato, non ha creato nulla che fosse uguale all'altro. E lo ha armonizzato e ne ha fatto un dipinto vivo, qualcosa di vivente, di stupendo, di straordinario. Dio è riuscito a far mettere insieme, convivere forme, colori, diversità, minerali, vegetali, animali, umani, tutti insieme, in armonia. Parliamo del corpo di Cristo, questo benedetto corpo di Cristo non riesce a trovare il modo di vivere in pace, in armonia. Ora, io vorrei parlarvi di questo. La denominazione che abbiamo voluto darci, che è un programma, Chiesa della Riconciliazione, ha come programma quello di armonizzare, di unire o contribuire all'unità del corpo di Cristo. Mamma che sfida! Mamma che sfida! Sfida enorme! Perché siamo tutti diversi. E come dicono a Napoli, ogni capa un tribunale. Come mettiamo insieme tutti questi tribunali? Allora, io spero che quanto condivideremo possa esservi utile, anche perché io credo veramente che abbiamo una vocazione. Noi non siamo migliori di nessuno, non siamo superiori a nessuno. Vi voglio scandalizzare, non siamo migliori dei cattolici, non siamo migliori degli ortodossi, non siamo migliori dei copti, non siamo migliori dei protestanti. Non siamo migliori delle assemblee dei fratelli, non siamo migliori dei battisti, non siamo migliori dei metodisti. Siamo uomini e donne che amano il Signore. E lo sono pure loro, con tutte le loro dottrine. Alcune condivise, altre meno, altre per niente. Però tra quelle persone con le quali non condividiamo certe dottrine, c'è gente che ama il Signore. Allora, io spero di riuscire a condividere con voi con sufficiente sintesi i vari pensieri che scaturiscono da questo. Tutti facciamo i conti con le debolezze, con gli errori, con le ingiustizie, con gli abusi, le scorrettezze nostre e degli altri. E la nostra risposta è sempre il disappunto. Nei nostri riguardi un po' meno, perché ci abituiamo ai nostri errori. Nei riguardi degli altri invece un po' tanto. E da questo scaturisce quello che noi chiamiamo giudizio. Il giudizio è forse sbagliato? No. Giudicare significa valutare se una cosa è buona o non è buona. però scaturiscono anche la chiusura, cioè la conseguenza del giudizio può essere la chiusura, può essere la lite, può essere il risentimento, quando non il rigetto del fratello, il rifiuto dell'altro. Efesini 2, versetto 4, e qua Paolo comincia a darcele di santa ragione. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. E poi aggiunge, è per grazia che siete stati salvati. Ora, come evangelici e come figli della Riforma, abbiamo riscoperto la grazia. Ma sapete quale grazia abbiamo riscoperto? La grazia per noi. Ma non abbiamo scoperto la grazia per gli altri. Per gli altri è rimasta la legge, il rigore, il giudizio, la chiusura. Dio che è ricco in misericordia. Romani 2, versetto 1, ai santi di Roma, notate bene, scrive ai santi di Roma, Paolo dice, perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. A me è capitato più volte di rimproverare mia moglie e poi di fare esattamente la stessa cosa di quello che avevo rimproverato a mia moglie. Recentemente è successo che io mi sono un po' irritato perché spesso mia moglie risponde emotivamente alle cose che dico, quindi mi interrompe mentre sto parlando, drang, arriva. E quindi l'ho rimproverato, mi interrompi sempre. Poi a un certo punto mi parlava lei e io la interrompevo perché reagivo emotivamente. Poi dico, ops, sto facendo esattamente la stessa cosa che io accuso, di cui accuso lei. Tu che giudichi, alla fine sei vulnerabile allo stesso modo degli altri, fai gli stessi errori degli altri. E non è inutile ricordare che in Romani 3 Paolo ci dice che tutti abbiamo peccato, siamo giustificati gratuitamente, eccetera, eccetera, vero? In 1 Corinzi 4, 5 Paolo ci dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora, notate qua, non dice ciascuno avrà il suo rimprovero, la sua punizione dal Signore. Sapete cosa dice? Ciascuno avrà la sua lode dal Signore. E io trovo questo straordinario. Cioè voi non giudicate nulla, non giudicate le persone, quello che fanno, eccetera, eccetera. Perché voi non sapete cosa c'è dietro, cosa c'è nel cuore, quali sono le problematiche che c'è. Non giudicate nulla. Aspettate il momento in cui il Signore al giudizio tirerà fuori le cose più nascoste, le cose che sono nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode nel Signore. Ci sarà una lode piccola, una lode media, una lode grande, una lode straordinaria, vari tipi di lode. Ma a me piace il fatto che Paolo non mette il dito, l'enfasi sul giudizio, sulla condanna, sul rimprovero, ma mette l'enfasi sull'approvazione, sul riconoscimento. Il cuore del Signore, ricco in misericordia, vero? E ancora, Gesù, Matteo 7,1, non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate, sarete giudicati. E con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Non dimentichiamoci che il grande Paolo, che era un uomo di Dio straordinario, riconosce anche con estrema umiltà e trasparenza in Romani 7:18: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Io trovo che questa sia un'ammissione di onestà, di trasparenza fantastica, gloriosa. Io sfido chiunque a poter dire: in me si trova la capacità di fare il bene, in me si trova la capacità di essere giusto, in me si trova la capacità di non sbagliare. In me non si trova questa capacità. La capacità mi viene da qualche altra parte, ma in me no. Perché oggi posso essere buono, sorridente, dolce, gentile, e domani posso essere incavolato, arrabbiato e quindi maltrattare le persone. Cioè prima o poi esco fuori strada, prima o poi deraglio, non c'è niente da fare, e posso avere 50 anni di fede e devo ancora ammettere, riconoscere che dentro di me c'è dell'immoralità, c'è della falsità, c'è dell'egoismo. Se lasciassi la mia carne esprimersi, io credo che mi vergognerei tanto di me. Grazie a Dio, lo Spirito del Signore, che è in comunione con il nostro spirito, ci dà la forza e la carica di controllare l'asina selvatica che è dentro di noi, come la definisce la parola di Dio. Ma è lo Spirito del Signore. Se siamo in stretta comunione, ecco, poco fa Giorgio parlava dell'importanza di essere in stretta comunione con il Signore e così trasmettere il suo cuore verso i nostri figli. Se stiamo in stretta comunione con il Signore, siamo diversi. Ma se viene un po' meno questa comunione, io credo che è esperienza di tutti, dentro di noi non c'è più tutto questo equilibrio, questa serenità, questa forza. Dunque, siamo stati graziati, perdonati, e questo gratuitamente per la nostra sola, semplice fede in Gesù. Ed oggi, per grazia ancora, abbiamo l'assistenza della parola di Dio che ci educa, dello Spirito Santo che ci rende capaci e dei ministri o ministeri che ci aiutano a vivere secondo i principi e i valori del Regno dei Cieli. Tutta grazia per noi. Se le persone non vanno giudicate, perché solo Dio conosce il loro cuore, solo Dio conosce le loro motivazioni, solo Dio conosce la radice delle loro convinzioni, solo Dio conosce le loro comprensioni, solo Dio conosce le loro azioni pienamente. Però possiamo avere le nostre idee, possiamo avere le nostre convinzioni, che possono essere vagliate alla luce delle scritture, al fine di capire come porci ed eventualmente agire. Senza falsi veli, molti nostri fratelli cattolici pensano che pregare i santi, venerare la Madonna, sia un modo per onorare il Signore. E noi evangelici diciamo: ma come fanno ad arrivare a queste convinzioni? È chiaro, è lampante che Gesù ci ha insegnato a rivolgerci al Padre solamente nel suo nome. Come ci sono arrivate a queste convinzioni? Parlo con qualche prete e gli dico: ma scusatemi, Ma dove siete andati a prendere questa questione della relazione della preghiera ai santi? Mi ha spiazzato. In Ebrei, nella lettera degli Ebrei, capitolo 12, la comunione dei santi. E dice, per noi la Chiesa non è solo quella che è in terra, ma è anche quella che è nella presenza del Signore. Per noi siamo in comunione, non si interrompe niente. Cioè, dalla lettura della parola di Dio sono arrivati ad una conclusione, una comunione diversa dalla nostra. Quindi non c'è malafede, c'è magari una comprensione che noi giudichiamo sbagliata, ma che loro giudicano corretta. Ecco perché Paolo dice, non giudichiamo. Perché non possiamo capire le motivazioni che portano le persone ad arrivare a delle convinzioni e a delle pratiche. Noi li abbiamo giudicati, li giudichiamo come idolatri, ma loro non si vedono idolatri perché dicono, ma noi stiamo adorando il Signore, ma siamo in comunione con i nostri fratelli che sono nella gloria del Signore. Noi chiediamo a loro di pregare per noi, mica li preghiamo come Dio. È la loro convinzione. Noi non abbiamo questo tipo di convinzione, non abbiamo questo tipo di comprensione, ma loro sono arrivati così e li abbiamo giudicati e li abbiamo criticati, li abbiamo chiamati idolatri. Ora, io personalmente sono convinto che quello sia un errore, dalla comprensione e la rivelazione che Dio ci ha dato. Ma così facendo noi possiamo guardare a tutti i cristiani e riconoscere in loro delle pratiche, anche convinzioni bibliche, che noi non condividiamo. Ma chi siamo noi da poter giudicare e dire tu sbagli, io ho ragione? Chi siamo? Chi siamo? Molte persone sbagliano nei nostri riguardi però noi possiamo criticare le scelte, i comportamenti, le parole di queste persone, però rischiamo di esporci, rischiamo di sbagliare le nostre valutazioni delle circostanze, delle azioni, delle loro parole. E rischiamo anche di far brutta figura. Contestare, criticare, disprezzare, mettere in discussione il fratello ci espone alla presunzione di poter giudicare l'altro, di essere migliore dell'altro, e ci espone al giudizio di Dio. Paolo dice in 1 Corinzi 11:30, per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Gesù ci ha avvertito, ci ha detto, con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. In Tito, capitolo 2, versetto 11, è scritto: infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, a rinunciare alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza. Ora, ci insegna, è un processo. La santificazione è un processo in cui noi impariamo a camminare secondo il cuore del Signore. Ma qualcuno può dire, ho finito la corsa? Ho raggiunto la statura perfetta di Cristo? Riesco a comportarmi bene con tutti? a non avere più pensieri sbagliati su nessuno, a giudicare correttamente ogni situazione? C'è qualcuno che può dirlo? No. No. Nessuno di noi può avere questa presunzione. Perché Paolo tira fuori questa cosa e dice: per questo motivo fra voi molti sono infermi, malati, parecchi muoiono? Perché non discernono il corpo di Cristo. Non rispettano la diversità dei loro fratelli. Hanno la presunzione di poter giudicare, poter criticare, poter sparlare, poter parlare contro gli altri, poterli esporli ad infamia. Ah, con quelli non abbiateci che fare, quelli sono persone completamente inaffidabili, persone storte. Chi siamo noi di giudicare? Chi siamo noi di criticare gli altri? Possiamo avere le nostre convinzioni. Possiamo dire: non va bene quello che questa persona fa o quello che questa persona dice. Ma questo non ci autorizza a, come dire, amplificare intorno a noi le nostre convinzioni. Perché le nostre convinzioni dicono: non va bene, però noi non siamo Dio. Può darsi che per Dio vada bene. Per noi non va bene, ma forse per Dio va bene, perché Dio conosce tutti i dettagli di quella situazione. Noi invece ne abbiamo una visione parziale, incompleta, e quindi rischiamo di peccare se ci mettiamo a giudicare e criticare e allontanare il fratello. Quante persone si sono allontanate dai loro fratelli giudicando le loro vite, i loro comportamenti, le loro parole? Dobbiamo stare molto attenti a questo. Possiamo non condividere, possiamo non essere d'accordo, possiamo fare le nostre valutazioni, però dobbiamo stare attenti a quello che diciamo e gli atteggiamenti che maturiamo nei loro riguardi. Come dice Giacomo 3, versetto 1: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Quindi non siamo in molti a voler fare da maestro sugli altri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Io sento a volte dei fratelli, ma non sanno parlare altro che male degli altri. E non va bene questo. Se siamo stati salvati per grazia, non possiamo parlare male degli altri. Tutt'al più tacciamo. Gli altri sbagliano, renderanno conto a Dio. È un problema tra loro e Dio. Ma noi non possiamo parlare male degli altri. Piuttosto rispettiamo il peccato, l'errore, lo sbaglio, la convinzione dell'altro. Soprattutto se poi sono anche persone per le quali noi non abbiamo alcuna responsabilità. Se è un mio figlio spirituale che sbaglia, o un mio fratello con il quale sono in rapporto diretto, come vedremo di qui a poco, vado, mi confronto, parlo con lui. Però parlare male di altre persone, di altre famiglie, di altre comunità, di altre confessioni, di altre denominazioni, non è compito nostro. Noi siamo chiamati a rispettare. Non condividiamo, muti. Teniamo nel nostro cuore le nostre convinzioni. Tu la convinzione che hai, dice Paolo, tienila per te. Ma non scandalizzare il mondo spargendo intorno a te i tuoi disaccordi. Perché cosa pensa, cosa dice il mondo quando ci vediamo, ci vedono tutti litigati, gli uni contro gli altri? Ah, io, dice il tuo collega di lavoro, ho incontrato un fratello evangelico e mi ha invitato nella sua chiesa, e ci sono andati, però sono un po' rumorosi quelli, chissà che chiesa sia andato,
ma non lo so, si chiamano, non mi ricordo bene, però non lo so. Quando pregano si mettono a saltare.
Lasciali perdere. Vedi, ci sono delle chiese che sono proprio fatte da gente esaltata. Sta attento.
Quando parliamo così,
quelli dicono, ma se non vanno d'accordo neanche tra di loro. Ma quante volte la gente rimane perplessa nel guardare a noi? Io ho sentito talmente tanti fratelli evangelici.
Una volta, vi racconto un episodio, ma solo per dirvi come accade. C'è una famiglia che si è avvicinata alla nostra chiesa anni fa e ha accettato Gesù nel suo cuore ed erano entusiasti pieni di Gesù e hanno poi telefonato a parenti che abitano qui in Emilia Romagna. Dice, sai, abbiamo conosciuto una chiesa evangelica, stiamo frequentando, sono fratelli meravigliosi, abbiamo accettato Gesù, eccetera, eccetera. Ci siamo battezzati. E quelli dicono, oh, che bello, come si chiama questa chiesa? Ah, ma non mi ricordo bene, chiesa evangelica, chiesa riconciliazione, non mi ricordo bene. Bah, non la conosciamo questa chiesa, comunque vi veniamo a trovare. Sono venuti a trovare. E hanno visto la sorella in pantaloni, in jeans, che si era convertita, però era in jeans. Poi hanno visto la bella foto di Padre Pio. Poi hanno visto nel giardino una bella Madonnina. E gli hanno detto, voi siete convertiti? Ma in che chiesa siete capitati? Perché? Che cos'è che non va? Ma guarda come sei combinato, con i pantaloni ancora te ne vai in giro. E quella poverina non capiva, come io, che cosa c'è di male con i miei pantaloni? Era sconvolta. Poi il Padre Pio, perché il pastore non ve l'ha detto che queste cose le dovete bruciare? No, non ci ha detto niente il pastore. Allora non è una chiesa evangelica. Capite? Quella gente è rimasta distrutta. Pastore, ma allora non stiamo sbagliando, ma come dobbiamo bruciare l'immagine di Padre Pio? Ma questo mi sembra di fargli un torto. Poi la Madonnina, poi che devo fare? Devo buttarla? Signore, no, io non voglio fare questo torto a Gesù di buttare l'immagine di sua madre. No, questa cosa non me la sento di farla.
Non ti preoccupare, vivi serena, tieniti i pantaloni, tieniti l'immagine, non ti preoccupare. Vai avanti con Gesù. Fai il tuo cammino con Gesù. Ok, ha continuato a portarsi i pantaloni.
Dopo un po' di tempo, pastore, quelle immagini di Padre Pio non mi piace. Mi sento una cosa brutta quando vedo quell'immagine. Pastore, che faccio? La tolgo.
Se tu senti di fare così, toglila. Evidentemente, se tu ti senti così, forse lo Spirito Santo in te ti dice, non mi piace tanto questa immagine qua. Fai quello che il tuo cuore ti dice. No, pastore, io la tolgo. Va bene.
Qualche tempo dopo mi dice, pastore, io non lo so, ma mi dà fastidio quella Madonnina nel giardino. Tu che dici? Meglio che la tolgo, vero?
Se il tuo cuore ti dice di toglierla,
toglila. Ma perché non va bene, pastore? Spiegami, perché non va bene? Ma sai, nell'Antico Testamento Dio aveva detto così, 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 non prostrarsi davanti alle immagini, perché comunque questo può incoraggiare altre persone a rivolgersi alla pietra, all'immagine, ad una creatura, piuttosto che al Signore. Quindi forse è meglio che la tolgo. Allora, pastore, la tolgo. Va bene. Qualche tempo dopo vado a trovarli in casa, la Madonnina non c'era più, Padre Pio non c'era più. E io gli ho detto, e la Madonnina cosa mi hai fatto? Ah, pastore, non me la sono sentita di buttarla nella spazzatura, perché comunque rappresenta la madre del Signore. E a Gesù sto torto, non glielo voglio fare. Sai cosa ho fatto, pastore? L'ho regalato a un, come si chiama, ad un convento.
Va bene. L'hai regalata a un convento.
Comunque lei l'ha tolta da casa sua. Ora, vedete l'approccio diverso. C'è l'approccio che giudica, che condanna, che distrugge, che confonde, che scoraggia. C'è invece l'approccio che rispetta e lascia che sia lo Spirito Santo a convincere i cuori di peccato. Qualche tempo fa qualcuno mi ha detto: ma com'è possibile che voi abbiate comunione col Papa quando è un idolatra? Ha detto: senti, posso farti una domanda? Ma tu qualche peccato nella tua vita ce l'hai ancora? Sì, combatto con i miei peccati, però ancora sbaglio. Ecco. Com'è possibile avere comunione con te se fai ancora qualche peccato? Ma che c'entro, pastore? Io mica sono idolatra. No, forse non sei idolatra, ma magari con gli occhi spogli qualche bella signora. Vabbè, ma che c'entro, pastore? C'entra. Vedi, nessuno di noi è perfetto. Tu in certe cose ancora sbagli. Lascia che il Signore faccia la sua strada anche nel cuore del Papa e dei cattolici. Magari ci impiegheranno 50 anni a capire che magari non bisogna rivolgersi ad altri che al Padre nel nome di Gesù. Ma l'importante è questo: che noi che diciamo di amare Gesù, amiamo anche Lui e tutti quelli che amano il Signore nella Chiesa Cattolica. E se hanno ancora delle convinzioni che noi non condividiamo, preghiamo che sia lo Spirito Santo a parlare al loro cuore. Tanto loro sanno quali sono le nostre posizioni. Ci rispettano così come siamo. Ci amano così come siamo, anche se sanno che noi non preghiamo, non veneriamo la Madre del Signore. Ci amano, ci accolgono, ci vogliono bene. Facciamo la stessa cosa anche noi. Magari con i cuori aperti riusciamo ad influenzarci, riusciamo ad incoraggiarci, riusciamo a sostenerci e magari acceleriamo l'azione dello Spirito Santo. Magari fra 50 anni, o fra 20 anni, o forse anche prima, lo Spirito Santo comincerà a convincerli che bisogna approcciare la cosa diversamente. E poi ti voglio far leggere un articolo che l'ho letto poco fa su un giornale del Vaticano. C'è un sacerdote esorcista molto conosciuto, il quale prende una posizione fortissima contro Maggiugorje, contro Madonna di Lourdes e contro la Madonna di Fatima. E dice: sono tutti imbrogli. Come? Eccolo qua, tac, gliel'ho tirato fuori. Hai visto che lo Spirito Santo fa il suo lavoro piano piano. Dobbiamo smetterla di giudicare il fratello. Il fratello crescerà, il fratello capirà. È scritto nella parola di Dio di non giudicare il servo altrui, perché il Signore è potente da tenerlo in piedi. Allora, rapidamente, prima di concludere, che ora si è fatto? Abbiamo il tempo ancora? Ok. Vorrei dare alcune indicazione su come gestire i limiti, le insensibilità, le durezze, le incomprensioni, gli errori e anche le critiche, le maldicenze degli altri nei nostri riguardi. Adesso che abbiamo avuto questo incontro col Papa, non vi dico tutto quello che ci è caduto dal cielo, dalla terra, dal cielo, dall'inferno, che cosa non avrà detto di noi? Come gestirle queste cose? La prima domanda che dobbiamo porci nei riguardi degli altri quando reagiamo: quella persona ha veramente sbagliato? Perché tante volte per impulso, per reazione, giudichiamo la parola, la frase, l'azione, l'idea, la convinzione di un'altra persona senza approfondirla. Faccio un esempio. In questi giorni ormai sta circolando su internet sta cosa che il nostro pastore Giovanni si sarebbe inchinato davanti al Papa e gli avrebbe baciato la mano, e mettono una foto sopra dove si vede una persona con una criniera grigia che sta baciando la mano del Papa, mentre c'è il pastore Jeffrey, ci sono altre persone vicine, c'è il pastore Giovanni anche lui al fianco in piedi. Solo che quella persona ha fatto quel gesto è il direttore di Radio Vaticano. le persone non vanno ad approfondire. Gli dicono, il pastore Giovanni si è inchinato tanto al Papa, gli ha baciato la mano. Io non mi scandalizzerei se uno bacia la mano di qualcuno. Si baciano le mani delle sorelle ogni tanto, vero? Però, va bene. Prendiamo per buono il fatto che non vada bene perché è Papa, eccetera, eccetera. Significherebbe chinarsi davanti al Papa. Vabbè, ok. Però dico, perché non approfondite? È stato veramente lui? È circolato per tanto tempo l'accusa che noi ci saremmo prostrati davanti alla Vergine Maria. Dico, da dove viene questa accusa? L'avete visto? Chi è che lo dice? Avete le prove? No, me l'hanno detto. Ah, te l'hanno detto. E quindi perché te l'hanno detto è verità? Dice, perché non è vero? No, mai successo. Mai. Quindi, intanto dobbiamo verificare le fonti informative. È vero o non è vero? È stato detto o non è stato detto? E in quale circostanza è stato detto? È stato detto solo questo o questo è estrapolato da un contesto? Cioè, non prendiamo tutto quello che si dice così alla leggera, perché il 90% delle cose che si dicono sono già state manipolate, sono già state cambiate dalla verità. Dunque, la prima cosa che dobbiamo chiederci, le cose stanno veramente così? Io trovo che nel nostro ambiente si è estremamente superficiali. Siamo dei creduloni. Qualsiasi cosa ci si dica, le crediamo. E non va bene questo. La parola di Dio ci insegna di non accettare nessuna accusa se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Testimoni! Non riportatori, testimoni oculari, auricolari, gente che ha visto, gente che ha ascoltato, e non uno, almeno due o tre. Quindi per dire, accertatevi dei fatti. E quindi questo è un principio importante. Poi, seconda cosa, ha sbagliato verso di noi o ha sbagliato verso altre persone? Tocca a noi confrontare queste persone o tocca ad altri? È mia responsabilità intervenire o mi devo fare i fatti miei? Perché la parola di Dio ci dice pure fatevi i fatti vostri, i vostri fatti, non quello degli altri. Bene, quindi il primo atteggiamento che dovremmo avere nel caso che una persona abbia veramente sbagliato è quello della sopportazione. Efesini 4:2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Sopportare significa sostenere qualcosa che mi dà fastidio, che mi irrita, che mi fa soffrire, sopportarlo, accettare il prezzo di sostenere questa sofferenza, questo fastidio, questa irritazione per amore di una persona. Una madre sopporta i figli quando litigano tra di loro, quando fanno chiasso, quando mettono a suo quadro la casa in disordine, urlano, lei non ce la fa più perché è stanca, perché è tutto il giorno che ha lavorato, eccetera, eccetera. Però sopporta i figli perché li sopporta, perché li ama. Ok? Dice, quindi, umiltà, quindi manteniamo un profilo basso, mansuetudine, essere abituati ai maltrattamenti, mansuetudine, suetus, mansuetus dal latino, abituata alla mano del padrone, e pazienza. Secondo aspetto, comprensione. Possiamo anche invertirli, come volete. Efesini 4:31, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Quindi questa è una nostra scelta. Siate invece benevoli, e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ok? La scelta di non avere amarezza è una scelta razionale. Io decido di non ospitare amarezza. Non capisco il fratello, non capisco la persona, però rinuncio al diritto di ritenermi offeso. Vabbè, fa niente, cancelliamo, come se non fosse successo e andiamo avanti. Il terzo aspetto, confronto. Luca 17,3. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. La domanda che subito mi si fa è: ma se non si ravvede? Se non si ravvede, procediamo con la comprensione e la sopportazione. Ok? Magari la nostra stima verrà intaccata, però procediamo con la sopportazione e la comprensione. In Matteo 18,15 Gesù ci raccomanda 3 tentativi di riconciliazione. Se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo, se ha peccato contro di te. Ok? Quindi in quel caso è tua competenza doverlo confrontare. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora 1 o 2 persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuti di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Che significa sia per te come il pagano e il pubblicano? È una questione di stima, semplicemente. Sia per te come un non credente, questo è il significato. Ok? Quindi i tentativi vanno fatti prima a tu per tu. Cercare di dire a quella persona: guarda che questo tuo comportamento mi ha fatto male, mi ha ferito. Vorrei chiarire questa cosa con te. Come mai hai detto, hai fatto, ti sei comportato così? E quello darà le sue ragioni. E dico, però non sta bene. Ora può darsi che quella persona prenda posizione e ti restituisca tante accuse. Accuse che tu puoi valutare non vere. E dice, ma guarda che le cose non stanno così. Allora se quello non ti ascolta, Gesù dice, ok, magari il tuo approccio non è stato sufficiente per ristabilire l'incontro, la riconciliazione. E allora a questo punto porta con te altre 2 o 3 persone e rincontratevi in piccolo gruppo per cercare di superare il dissidio, il conflitto. Se non riesce neanche con 2 o 3 persone, allora dillo alla Chiesa. E che sia la Chiesa a cercare di risolvere questo conflitto. Se non ascolta neanche la Chiesa, e allora puoi prendere le tue distanze, sia per te come un non credente, rispettalo, onoralo, non parlare male di lui, però non sei più tenuto a costruire con quella persona. Cambia la tua stima. Quindi qua abbiamo, diciamo, la distinzione tra amore e stima. L'amore non cambia, perché l'amore di Dio in noi è sempre lì, ma quello che può cambiare è la nostra stima. Non è più un credente per noi impegnato, cioè non è più un discepolo di Gesù che si mette in discussione, ma si comporta come un non credente. Preghiamo perché con il tempo il Signore riesca a ricostruire. Ok? L'ho solo spento, ecco, grazie. Bene, in conclusione, Romani 5,15. La grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Quindi noi siamo stati chiamati, siamo chiamati ad essere persone di grazia. Grazia a persone che concedono grazia a chi sbaglia. Persone umili, persone mansuete, persone pronte a comprendere gli altri, ad esprimere gentilezza, pazienza, sopportazione e perdono. La nostra vocazione è la riconciliazione, è l'accoglienza dell'altro, è il perdono, è il percorso per edificare l'unità. Nella nostra comunità più volte ho chiesto, fratelli, non parliamo male di nessuno. Non giudichiamo, non sparliamo, non critichiamo, non disprezziamo, non ci allontaniamo, non rigettiamo, non rifiutiamo nessuno. Li amiamo tutti. Ovviamente la stima per l'uno e per l'altro può essere diversa, però l'amore è per tutti, la grazia è per tutti, la misericordia è per tutti. Amiamo ogni uomo, ogni donna, indipendentemente dal credo, dalla confessione di fede, dal colore della pelle, dalla cultura, dalla tradizione, dal modo di parlare, se è ignorante, se è colto. Tutto questo non ha nulla da fare con l'amore. Amiamo perché Dio è amore. Chi ama ha conosciuto Dio, chi non ama non l'ha conosciuto. Quindi questo è il fondamento che ispira tutto il nostro comportamento e il nostro stile di vita. Dopodiché ci ricordiamo che Dio, pur essendo un Dio misericordioso, un Dio pieno di grazia, di grande bontà, di grande benevolenza, è anche un Dio che non chiama innocente il peccatore. Quindi chiaramente abbiamo le nostre convinzioni, sappiamo che comportarsi in un certo modo non va bene, comprendiamo che tante persone sbagliano, ma non siamo noi a giudicare il loro sbaglio, il loro peccato. Se sbagliano nei nostri riguardi, e allora tocca a noi confrontare quelle persone con umiltà, con grazia, ma dicendo loro questo non va bene, questo è peccato. Ma se sono persone che non rendono conto a noi, e queste persone non ci chiedono cosa ne pensiamo sul loro comportamento o sulle loro idee, preghiamo per loro, ma non le disprezziamo, non spargiamo critiche intorno a noi, non parliamo male di loro, anche se il loro modo di fare, di essere, non ci piace. Rispetto per la diversità, per l'altro. E quindi, per quanto ci riguarda, 1 Corinzi 1,10, e concludo con questo. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Mi permetto di dire, di dare ancora un pensiero nel caso tra di voi sorgessero conflitti, diversità di opinione, diversità di sentire, diversità di pensiero. L'Apostolo Paolo ci raccomanda di essere perfettamente uniti. Come credenti, come discepoli di Gesù, dobbiamo smetterla di giudicare noi stessi gli uni gli altri. Non mi giudicano neanche da me stesso, diceva Paolo. E se non siamo d'accordo su alcune cose, rimaniamo insieme comunque, nel rispetto delle nostre diversità, a stare perfettamente uniti. Il diavolo viene per dividere, è il divisore fin dal principio. La Chiesa si è lasciata spezzare in mille pezzi. Ora è arrivato il tempo in cui il Signore riconcilia tutti i pezzi. Tutti i pezzi insieme. Ne farà un bel puzzle. Un bel puzzle. E ogni pezzo del puzzle è diverso dall'altro. Ed esprime un'immagine un po' diversa. Accettiamo questa sfida. Accettiamo di essere uniti anche con persone che possono avere idee, convinzioni, pratiche diverse. Quello che conta è il fondamento. Ok? La base è Gesù Cristo. Se riconosciamo Gesù come Signore, la nostra autorità suprema, tutto il resto è secondario. Rimaniamo uniti sulla base. Poi se abbiamo delle idee un po' diverse, ci rispettiamo gli uni e gli altri e camminiamo insieme finché il nostro Signore Gesù Cristo non torna o non ci chiama a sé. Amen? Io vorrei pregare per questo. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per gli insegnamenti della Tua parola. E grazie perché ci esorti con tante parole, con tante frasi, con tanti versetti ad essere rispettosi della diversità del fratello e della sorella, perfino rispettosi dei loro errori, dei loro peccati e di quelle che noi definiamo, pensiamo, idee sbagliate. Signore, perdona tutte le volte in cui ci siamo sentiti autorizzati a togliere il bruscolo nell'occhio del fratello. Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui esprimiamo giudizi gratuiti, tutte le volte in cui magari disprezziamo il fratello per i suoi comportamenti che non coincidono con le nostre convinzioni. Certo che è una bella sfida, Signore, l'unità della Tua Chiesa. È una bella sfida tenere uniti insieme persone così diverse, con temperamenti, carattere, storia, tradizione, convinzioni diverse. Però Tu sei, Signore, Tu sei il creatore eccellente della diversità, colui che è riuscito a far coesistere tanti elementi diversi di forme, di colori, di sostanza, di contenuti. E sicuramente, Signore, il Tuo proposito, il Tuo progetto è di vedere una Chiesa unita, benché formata da tante sensibilità, spiritualità diverse. Signore, noi ci crediamo e desideriamo partecipare a questo Tuo progetto. Aiutaci a cominciare dalla nostra piccola famiglia spirituale. Aiutaci a cominciare da noi, a riuscire a costruire una unità profonda malgrado la nostra diversità, i nostri limiti, i nostri errori, i nostri peccati, le nostre incapacità di essere esattamente quello che desideri da noi. Ma poi ti preghiamo, Signore, perché Tu possa mettere insieme tutte le varie sensibilità evangeliche ed infine tutte le varie sensibilità cristiane, perché Signore alla fine la Tua preghiera che tutti siano perfettamente uno possa essere realizzata e finalmente questo mondo che sta scivolando verso l'inferno possa essere redento, perché allora crederanno che Tu veramente sei stato mandato da Dio e che fai la differenza nelle nostre vite e nelle nostre famiglie. Signore, noi ci affidiamo a Te, ti chiediamo, concedici grazia di avere tanta saggezza, prudenza nel parlare, intelligenza nell'intervenire nelle situazioni complicate, nei conflitti, nei fraintendimenti. Signore, concedici la grazia di essere uno come Tu lo desideri, malgrado le nostre diversità, e di rimanere fedeli, Signore, alle relazioni con le quali Tu ci hai messe. Concedici la grazia, Signore, di essere veramente una spiritualità che riconcilia. Riconcilia uomini con Dio, riconcilia fratelli e riconcilia perfino il mondo. Concedici questa grazia, Signore, di muoverci nello stesso stile di Gesù Cristo e nella potenza dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie per la vostra attenzione e pazienza.